santi canonizzati del giorno. San Francesco Borgia. È il terzo preposito generale della Compagnia di Gesù. Egli nacque a Gandia il 28 ottobre 1510, primogenito del duca Giovanni Borgia e di Giovanna d'Aragona, pronipote di Alessandro VI nella linea paterna e di Ferdinando il Cattolico nella linea materna. Francesco ricevette un'educazione molto pia, prima in famiglia per l'influsso della nonna e di una zia Clarissa, poi nella splendida residenza di suo zio Giovanni d'Aragona, arcivescovo di Saragozza, alla morte della mamma, 1520. Il santo fece stupire subito per i suoi progressi nelle scienze matematiche e per il suo talento musicale. Due anni dopo, Borgia entrò alla corte di Spagna a Tordesillas, Valladolid, come paggio di Caterina, sorella di Carlo V, che teneva compagnia a sua madre, Giovanna la Pazza. Quando la principessa andò sposa a Giovanni III, re di Portogallo, Francesco ritornò presso lo zio a Saragozza per lo studio della filosofia. Nel 1528 fu chiamato a corte da Carlo V, suo cugino, come discendente di Ferdinando il Cattolico, il quale gli fece sposare Eleonora di Castro, dama d'onore di Isabella di Portogallo, sua consorte. Lo nominò cavallerizzo maggiore ed eresse in marchesato la sua baronia di Lombè. L'imperatore ripose in Francesco la più assoluta fiducia. Quando era in viaggio o doveva prendere parte a spedizioni militari, lo incaricava di vegliare sull'imperatrice. A Toledo nel 1534 il giovane marchese, grande di Spagna, fu prostrato dalle febbri. Nel corso della convalescenza lesse il Vangelo, le lettere di San Paolo e le omelie di San Giovanni Crisostomo. Una volta guarito, Carlo V volle ricevere da lui ripetizioni di cosmografia. Nel 1536, già corpulento, accompagnò l'imperatore in una sfortunata spedizione in Provenza, Francia, contro le truppe del re Francesco I. Borgia cadde malato di angina. Credette di morire, invece guarì e prese la risoluzione, rara in quei tempi, di confessarsi e comunicarsi mensilmente. Per distrarsi si dava alla musica e alla caccia. Detestava il gioco perché era convinto che facesse perdere soltanto tempo, denaro, devozione e sovente anche la coscienza. La morte a Toledo, 1539, dell'imperatrice Isabella lo impressionò vivamente. Essa costituì il punto di partenza della sua conversione a una vita più perfetta. Per testimoniare davanti al vescovo circa l'identità di lei, ne accompagnò la salma a Granada. Nel settimo giorno di viaggio gli apparve la nonna, Suor Gabriella, che gli disse: «È ora, mio caro, che tu cominci a percorrere il cammino sul quale Dio ti vuole». Non è probabile, però, che nel contemplare il cadavere di Isabella in putrefazione abbia esclamato: «Io non servirò più ai potenti della terra». Infatti, difficilmente avrebbe potuto lasciare la moglie e gli 8 figli, di cui il maggiore aveva 9 anni e l'ultimo qualche mese. Durante la novena che seguì alle esequie, egli ebbe un colloquio con San Giovanni d'Avila, che predicava sulla vanità dei beni mondani. Ne dovette ricavare santi proponimenti, perché, rientrato a Toledo, dove un mese prima aveva avuto un clamoroso incidente con l'ammiraglio di Castiglia, ebbe il coraggio di chiedergli pubblicamente perdono in ginocchio. Carlo V nel 1539 persuase il marchese di Lombè ad accettare la carica di viceré della Catalogna. Fin dal suo arrivo a Barcellona il santo dovette rimediare alla mancanza di grano e di giustizia. I banditi, patrioti che i magistrati e tutto il popolo proteggevano, gli diedero molto filo da torcere. Scrisse infatti al ministro Francesco dello Scobos: «Ho grande bisogno di riposo. Tanto questi briganti mi hanno fatto correre per le montagne a piedi e armato e dopo pranzo. Vostra signoria giudichi che serio affare costituisce per il ventre». Tra innumerevoli difficoltà, egli si sforzò di comportarsi da vero terziario francescano secondo i principi della giustizia e della carità. A Barcellona incontrò San Pietro d'Alcantara e si legò d'amicizia con i primi gesuiti sbarcati nella città, il padre Antonio Arauz e il padre Pietro Favre. Sollevato dalla penosa carica, Carlo V nominò Francesco maggiordomo di Maria, infante di Portogallo, promessa sposa di suo figlio Filippo II, con il diritto di sedere nei consigli di Stato, ed Eleonora, sua moglie, prima dama d'onore della principessa. I reali portoghesi, però, opposero un veto assoluto a quella scelta. Borgia, divenuto quarto duca di Gandia alla morte del padre, si ritirò allora umiliato nelle sue terre, che amministrò con tanto senno da meritarsi il titolo di Duca Santo. Disgustato dal mondo, quando gli morì la moglie, 1546, fece gli esercizi spirituali sotto la direzione del padre Andrea d'Oviedo, rettore del Collegio dei Gesuiti, ed emise i voti di castità, di ubbidienza e di entrare nella Compagnia di Gesù. Professò i voti solenni nel 1548, ma rimase ancora, con dispensa di Paolo III, al governo del Ducato per la sistemazione dei figli. Nel frattempo lavorò per ottenere dal Papa l'approvazione del Libro degli Esercizi Spirituali di Sant'Ignazio, 1548, che fece stampare a sue spese e conseguì il titolo di dottore nell'università da lui fondata a Gandia. Dopo aver fatto testamento, Francesco partì alla volta di Roma per incontrarsi con il fondatore della Compagnia di Gesù e decidere la rinuncia dei suoi possedimenti, che compì al suo ritorno in Spagna con grande commozione di tutta l'Europa. A Roma favorì la fondazione del Collegio Romano, per cui continuò a cercare fondi. Personalmente era incline al ritiro per l'attrattiva che provava per la penitenza e la contemplazione. Invece, preparatosi al sacerdozio a Oñate, 1551, divenne l'apostolo dei Baschi, tra i quali riportò veri e propri trionfi con la sua eloquenza. Fece rispettare le sante leggi e riconciliò i nemici più fegatosi con la sua sola presenza. Carlo V lo propose a Giulio III per il cardinalato, ma il santo fece voto a Simancas di non accettare nessuna dignità ecclesiastica, a meno di esservi costretto dai superiori. Ignazio poco prima lo aveva nominato commissario generale di Spagna e di Portogallo. Nonostante le austere penitenze e la malferma salute, successivamente egli si occupò pure delle Indie orientali e occidentali, fondò collegi e organizzò 3 province con le loro missioni dipendenti: Florida, Messico e Perù. Carlo V, che nel 1555 aveva abdicato e si era ritirato nel convento dei Gerolamiti di Juste, chiamò 3 volte padre Francesco presso di sé e lo nominò con suo figlio Filippo II suo esecutore testamentario. In una di quelle visite all'imperatore, il santo passò per Avila e parlò a lungo nel monastero dell'Incarnazione con Teresa, la riformatrice del Carmelo, alla quale diede i consigli opportuni per tranquillizzarla sulla sua orazione. Filippo II, per il tempo della sua assenza, aveva nominato governatore di Castiglia sua sorella Giovanna, la quale era strettamente unita a Borgia, suo direttore spirituale. Questa sua fiducia suscitò molte invidie e più tardi persino vili calunnie, di cui il santo soffrì atrocemente in silenzio. Quando Filippo II rientrò in Spagna dopo la pace di Castelcambrese, 1559, che gli assicurava il predominio sulla Francia e chiese informazioni a Borgia sulle persone che riteneva più atte a governare i suoi stati, molti invidiosi rinfocolarono contro di lui il loro odio. A queste durissime prove fecero seguito perplessità per la condanna da parte dell'inquisitore spagnolo delle opere del Borgia. Solo più tardi si seppe che il provvedimento era dovuto al fatto che gli editori, ad insaputa del santo, avevano stampato insieme con i suoi 6 trattati di devozione utili per il cristiano fedele anche degli scritti poco ortodossi di altri autori. Disgustato e avvilito, padre Francesco fuggì in Portogallo con l'intenzione di ritirarsi definitivamente nella solitudine. Ma siccome i passi fatti per riabilitarlo insieme con l'ordine in Spagna riuscirono vani, Pio IV 2 anni dopo lo chiamò a Roma, dove fu nominato assistente vicario generale e, alla morte del padre Lainez, preposito generale della Compagnia di Gesù. Quel giorno padre Francesco scrisse nel suo diario: «Eccomi consolato, sono stato inchiodato alla croce». La sua corpulenza di un tempo aveva fatto posto ad una magrezza ascetica, acuita dalla gotta e dalla dilatazione di stomaco. Ai congregati dice: «Comportatevi nei miei riguardi, ve ne supplico, come si agisce nei confronti delle bestie da soma, che non solo si caricano all'inverosimile, ma si sollecitano perché vadano avanti. Se si impuntano si devono persuadere, se rallentano si frustano, se cadono si rialzano, se sono affaticate si alleggeriscono. Io sono la vostra bestia da soma, trattatemi di conseguenza. Sostenete la vostra bestia da soma con le preghiere, aiutatela voi che collaborate nel governo della compagnia. Se cammina troppo pigramente, stimolatela con il vostro esempio e con i vostri avvertimenti. Se è troppo affaticata, prendete su di voi parte del suo carico. Mi sentirò consolato se vi vedrò tutti animati dagli stessi sentimenti, unanimi nel pensiero e nell'azione. Conservate un cuore solo e un'anima sola, portate le vostre croci con mutua simpatia, affinché anch'io sia in grado di portare le vostre». In lui si era compiuto quanto aveva scritto nel luglio del 1564 nel suo diario: «Ho chiesto la grazia che mi vengano affidate le cose che mi ripugnano maggiormente. Ho chiesto l'unità per donare di più agli altri. Ho chiesto la grazia dell'abnegazione, perché abitualmente, con la propria volontà, si distrugge in un'ora ciò che si è costruito nel corso di un mese». Durante i 7 anni del suo governo, padre Francesco rafforzò talmente all'interno e all'esterno il suo ordine da essere considerato come un secondo fondatore. Gracile di corpo ma dotato di una volontà di ferro, si diede senza riserve al suo compito, che lo metteva in relazione con tutta la Chiesa militante. Mandò visitatori in tutte le province della compagnia, come pure nelle missioni del Brasile, del Giappone e dell'India. Nella fondazione delle missioni dell'America Latina ebbe numerosi martiri. A chi giungeva sul campo di lavoro raccomandava di non occuparsi assolutamente di politica. Egli promulgò le regole comuni, stabilì ovunque noviziati, case di studio e impose a tutti i membri un'ora di preghiera al giorno oltre i 2 esami di coscienza. Sotto la sua guida saggia, paterna e ferma, la compagnia conobbe uno straordinario sviluppo. Padre Eberardo Mercuriale, 4° preposito generale, erediterà da lui oltre 5.000 religiosi e 200 fondazioni in 21 province. Con San Pio V e San Carlo Borromeo, San Francesco Borgia fu uno dei grandi artefici del rinnovamento cattolico. Fu lui che suggerì al Papa di richiedere alle università cattoliche una professione di fede romana e di creare una commissione cardinalizia per promuovere la conversione degli infedeli e degli eretici. Nel 1571, per desiderio del Sommo Pontefice, accompagnò in Spagna, Portogallo e Francia suo nipote, il cardinale Michele Bonelli, per negoziare un'alleanza più stretta delle potenze cattoliche contro i turchi. Il viaggio che Borgia intraprese in un cattivo stato di salute fu un vero martirio e l'occasione della sua morte. Rientrò a Roma gravemente malato. Ai padri che attendevano da lui la nomina di un superiore generale rispose: «Mi basta dover rendere conto di me stesso a Dio». Morì il 30 settembre 1572. Urbano VIII lo beatificò il 23 novembre 1624 e Clemente X lo canonizzò il 12 aprile 1671. Le sue reliquie sono venerate a Madrid nella chiesa del Sacro Cuore. Avete ascoltato i santi canonizzati del giorno, San Francesco Borgia.